Oggi si parla della mela più problematica della storia.
Quella di Newton?
No.
Adamo ed Eva?
Dai, un po' di fantasia.
New York?
Vabbè, dai, sigla. Prima, parlando della mela, mi stavo riferendo alla Apple.
Ma non sei stato chiaro, un po' come le loro descrizioni.
Avresti dovuto dire 2,5 mila miliardi e forse avrei capito.
Dici che nelle specifiche non sono chiari?
Esatto.
Io andrei a vederla sul sito una specifica, ce la fai Ondino, in scioltezza.
Aspetta, ho chiuso Chrome, lo riapro immediatamente.
Bello della diretta e dell'essere asini.
Va, esatto, gli episodi quelli preparati bene.
Ripristina tutte le schede, eccolo. Parliamo dell'M1 insomma.
Vai su il Pro.
Ma detti che non ci denunciano?
No,
stiamo solo leggendo quello che c'è sul sito.
Non sto diffamando, sto.
Sono bellissime Apple, ti amo. Se vuoi regalarmi un M1,
anche io. MacBook Pro, Pro a tutti i livelli, punto fermo. Con il chip Apple M1, MacBook Pro 13 pollici raggiunge livelli di potenza e velocità ai limiti dell'incredibile.
Cioè, solo loro sanno. Cioè. Una roba. Boh.
Veramente. Perché loro sono incredibili, lo dico per davvero.
Però questo secondo me,
sanno dove è il limite.
Questo secondo me è tipo la parte che legge la persona che non capisce niente e gli serve per come contentino. Ma la parte dopo, dove provano a essere quantitativi, è
bellissima. No, dopo ci sono delle quantità, perché non è che non ci sono quantità. La CPU è fino a 2,8 volte più scattante. E la grafica fino a 5 volte più rapida.
Ma rispetto a cosa c'è scritto?
Scusami, ma scattante che cos'è? Cioè, in cos'è che si misura? In aperture di programmi al secondo?
Il Neural Engine più evoluto assicura performance di apprendimento automatico fino a 11 volte migliori.
Eccezionale.
Bello che fin qua non è un rispetto a, perché se fosse rispetto al colo precedente avresti un minimo di
peso. No, ma loro qua lo diano per sottinteso.
Beh, se prendi, non so, la scheda usi, fai una rete neurale, alleni su una 1000, Nvidia non so se è la serie 1000,
sì.
Probabilmente 11 volte più veloce.
No, inoltre adesso ci sono delle quantità vere, ve lo dimostro, e la batteria dura fino a 20 ore. No, questo è un numero.
Unità di misura.
Effettivamente, l'uomo della strada è l'unica misura oggettiva a cui serve.
Nessun Mac c'era mai arrivato. E concludo: è il nostro notebook professionale più amato, portato al massimo.
Quindi, se tu lo stai prendendo, prendi una cosa che le persone amano. Quindi sarai visto bene.
Sarai amato.
Sarai amato anche tu.
Poi ci sono dei numeri, no? Poi c'è, cioè, nel senso, 8 core, 16 miliardi di transistor.
Molto utili per capire le performance in processore.
Sono dei numeri.
Diciamo, sono indicative, però insomma.
Poi ci sono delle note che portano in fondo, però insomma, molto in fondo, molto.
La cosa bella che vorrei sottolineare è che la persona che ha letto con incredibile sarcasmo questa descrizione.
Super Apple fan.
Esatto, cioè è la cosa. Questo dimostra che ci sono delle problematiche abbastanza oggettive, forse nella comunicazione.
Sì, sono l'unico qua che ha un iPhone e un iPad.
Cioè sembra che noi siamo poveri, detta così,
E anche le cuffie, quelle Bluetooth, c'ho anche.
Hai le AirPods?
Sì.
In realtà quello che hai detto tu è interessante, tu sembra che noi siamo poveri, perché ormai avere Apple è sinonimo di status, anche se in realtà Onda è un poveraccio, vive sotto i ponti, però ha l'iPhone, quindi
è ricco.
Lui appare ricco.
Ricco di spirito.
Ma no, comunque vedete, se voi andate in fondo alla pagina, quindi vi rompete, diciamo, entrambe le dita per scorrere, poi ci sono scritte in grigio su nero,
ma molto trasparente.
Molto trasparente, ci sono tutte le note. Per esempio, la nota 14 era legata al 11 volte più veloce. C'è, cioè, tipo test condotti da Apple nell'ottobre 2020 utilizzando MacBook Pro di produzione con chip Apple M1 e Intel Core i7 quad core 1,7 GHz. Quindi sembra che, per esempio, questa misura, tutti i sistemi erano configurati con 16 GB di RAM, unità SSD 2 Tera, test effettuati con Xcode 12 per il. Cioè, non è che sono numeri
quindi
a caso.
Non capite, rispetto a un i7.
Rispetto a un i7 quad core a 1,7 GHz.
La cosa implicita che loro vogliono farti, perché appunto credo che non sia legale fare concorrenza ad altri marchi, quello è il loro MacBook Pro con l'i7. quello è sottinteso.
Ah, ok.
E non posso dire questo va meglio di quel prodotto là di zio Peppe che sta nei fondi.
Ma in realtà nei primi keynote avevano preso, avete presente il loro MacBook, quello gigantesco, azzurro, mezzo trasparente, quello vecchissimo dell'84,
ah, okay. sì,
e l'avevano messo in parte a due PC e avevano fatto caricare un video che a quell'epoca era veramente caricare un video, sembrava una cosa, e li aveva stracciati entrambi.
Allora, te credo che puoi fargli questi confronti come benchmark.
Diciamo che non è visto benissimo insomma, come cosa.
Sicuramente, però non è che gli altri non lo fanno. Tra l'altro, vabbè.
Cioè, è diffamazione alla fine, cioè io ti faccio vedere...
No, è diffamazione è se io tipo dico, ah, il tuo computer fa schifo. Se io semplicemente confronto le performance in modo giusto, gli dico, ah, io ho provato un computer con i7, ho provato un computer con l'M1, quello dell'M1 è andato 11 volte più veloce. Quello lo puoi fare se dici, il test è stato fatto così.
E da questo punto di vista qual è il problema di queste statistiche? Che sono messe in test che magari sono, adesso bisognerebbe anche leggerle. Sono test sintetici tante volte, che quindi non rispecchiano l'effettivo uso. Cioè non è che lui va 11 volte più veloce, quindi io a fare quella determinata operazione che farò probabilmente, ho... un undicesimo del tempo, che okay, cioè
tipo a renderizzare l'episodio della carota,
esatto,
ci metto 11 volte di meno.
Beh, questo in questo caso direi che renderizzare non so se la
potrebbe
giusta. Però sì, diciamo che l'idea è quella. Sono dei test molto specifici che sono fatti per far vedere anche un po' la forza bruta. Tante volte infatti la gente si lamenta di test anche per altri prodotti che dicono ok, va bene, mi fai vedere un numero che è un modo per quantificare la cosa e ho una scala con altri prodotti, però allo stesso tempo ti illude di avere qualcosa che sia veramente molto più potente, quando in realtà magari la differenza dell'utilizzo comune non è così tanto. E qua, this is, come dire, il primo punto dell'Apple che noi volevamo andare a toccare.
In realtà si collega, volendo appunto, la parola di comunicazione, alla loro grandissima forza, che è il marketing.
E le pubblicità, sì.
Beh, marketing, anche pubblicità, quel modo di comunicare, di dire, perché ok, adesso Apple è vista, sei l'iPhone, sei più figo, perché è l'iPhone, ma è perché quell'immagine lì se lo sono creati loro, con tutto un insieme di pubblicità così. Prima dell'episodio mi ha fatto vedere una pubblicità della matita, sapete cosa cercate, cos'è pubblicità Apple iPad matita, una cosa del genere, su YouTube la vedrete, quella in cui c'è praticamente, la descrivo brevemente, un tavolo inquadrato da inquadratura frontale e si vede una matita, e la voce dice, ah, è uno strumento straordinario, lo usano un sacco di persone, andato nello spazio, tutta una serie di cose, e sembra che parli della matita, e poi una mano tira fuori un iPad dietro la matita, e quella cosa lì è geniale.
Sì, ci sono un sacco di pubblicità che hanno fatto la storia di Apple e l'hanno resa...
Un paio recenti, che era quella della privacy, che c'era, non so se avete visto, c'è stata recente questa, che c'è il tizio che va in giro e non so, tipo va a prendere le medicine, io sono una persona dietro che lo guardano, va al lavoro in banca, qualcosa, sono persone dietro che lo guardano così, tipo alla fine arriva a casa con tipo 50 persone che sono tipo analisti, no? Che quindi prendono appunti di quello che fa, e poi tira fuori l'iPhone, clicca non consenti e tipo i tizi scompaiono. E dopo finisce con Apple Privacy.
Confermo che ultimamente quando scarico un'applicazione dall'App Store, quando la apri, prima di farti allo notification, così i soliti banner che ti dà, oppure permettimi la fotocamera, permettimi il wifi e quello che cosa, ti chiede anche traccia dei dati che fai, ma che cioè non dati che la tua data di nascita, la diagnostica, quando premi un tasto, cioè dati, cioè quando noi pensiamo a dati non dobbiamo sempre pensare, caspita, la mia carta di credito, no, cioè se non la scrivi non la sanno, e c'è scritto oppure allow oppure ask app to not track, quindi non c'è scritto no, c'è scritto chiede all'applicazione di non tracciare. Comunque sì, ultimamente è cambiata questa cosa.
Quella cosa qui è bella perché appunto adesso va di moda la privacy dati, così loro tipo mettono più Apple e privacy. È quel creare, no? Quell'idea di con Apple sei sicuro, con gli altri no. Che tra l'altro qui c'è questa, vabbè, una piccola nota polemica, che in realtà Apple già lei ti ruba, cioè tra virgolette ti ruba, cioè senza le applicazioni di terze parti. C'è proprio Apple come Apple traccia dati per scopo pubblicitario, come fa Google così, e questi dati in teoria per legge vanno resi anonimi, cioè non basta, diciamo, vedere quello che fai e non scrivere Onda, non scrivere Emanuele Ondei, devi renderli anonimi, perché se Emanuele Ondei è l'unico che ha l'iPhone nel suo paese, anche se non so che è di Emanuele Ondei, so che viene dal suo paese, so che sono suoi,
certo.
Quindi ci sono tutti i vari procedimenti e si misura, diciamo, non so come si chiama la lettera greca, che indica comunque un valore di quanto sono realmente anonimi dopo questo processo. E l'algoritmo di Apple non è pubblico, quindi non si sa quale usano. E so che però c'è stato uno studio in cui è stata fatta una della reverse engineering sui loro procedimenti ed è stato stimato un valore di, diciamo, di anonimità un po' alto rispetto agli standard di sicurezza. Quindi anche qui bisognerebbe vedere esattamente quanto poi i dati che raccolgono loro come li trattano.
Sì, lì è un po' l'ipocrisia che c'è oggi di voler proteggere i propri dati eccessivamente, soprattutto quando te lo fanno notare, quando ti chiedono che vogliono i tuoi dati, dici, ma voglio dire cosa ci vogliono fare, quando in realtà hai accettato 250 milioni di cookie nei siti precedenti dove vendevano organi di bambini probabilmente, quindi insomma fa un po' ridere. Questo, diciamo, è una cosa, e dicevamo del marketing, che è veramente spaventoso, credo che abbiano un modo di comunicare, e non è banale, perché è quello che li pone secondo me davanti a...
È quello che crea l'immaginario, come la Coca-Cola, che tu pensi la Coca-Cola, cioè qualsiasi concorrente è la coppia della Coca-Cola, è la stessa cosa alla fine.
Sì, hai quel concetto di cercare di proporre un concetto a livello di prodotto, creare quel bisogno facendotelo vedere e rendendolo cool, figo, cioè veramente dice, mi piacerebbe essere il ragazzo lì dentro alla pubblicità, oppure guarda com'è felice, anche banalmente.
Sembra tipo, ah, guarda, questo l'ho inventato io, che era la pubblicità della, diciamo, dell'orologio che monitorava il sonno, se non so, la serie 6 e 7, non so,
sì, sono la 6 adesso.
E tipo che quella che c'era la tipa che si addormentava, sembra che ti facesse dormire da Dio perché ti monitora il sonno, in realtà c'è anche su altri orologi questa cosa. Però uno vede quella pubblicità lì, sembra che l'ha inventata la Apple nella serie 6, che prima non si poteva fare, da quel giorno Apple ti monitora il sonno e quindi dormi meglio.
Esatto.
E quella è la cosa potente.
Un'altra cosa molto figa che secondo me ha aiutato un sacco Apple a crescere, anche a livello proprio social, è tutta la parte di unboxing experience, diciamo, quindi il fatto non solo di prendere un prodotto, ma proprio l'esperienza che hai tutto intorno. Entro all'Apple Store, che sembra praticamente una boutique di alta moda, prendo il mio prodotto nella mia borsetta, torno a casa, e anche il modo in cui si apre la confezione, il modo in cui interagisco le prime volte, è veramente, cioè io ho visto di recente appunto come è fatto il packaging dell'Apple Watch, e effettivamente si vede che c'è una cura anche in quello che tra virgolette è carta da buttare, perché alla fine quello diventa, però cioè, si vede che c'è una cura, che hanno fatto lo step successivo, non più solo nella cura del prodotto, nonostante posso dire che forse da quel punto di vista lì hanno lasciato andare su certe cose e quindi la concorrenza si è un po' fatta avanti magari sotto certi punti di vista.
Sì, beh, è vero la cosa, quando apri la confezione dell'iPad che è tutto ben rifinito, il cavo arrotolato, le cuffie delle AirPods che apre il coso, cioè è veramente tutto molto preciso, è lì studiato in un certo modo, cioè non è la confezione della frutta in cui ci sono le patate dentro a caso, cioè nel senso tu compri le patate per mangiarle, invece lì c'è anche il gusto di prenderlo, spacchettarlo, c'hai dentro i tuoi due adesivini che sono una cosa fuori testa, e quindi c'è tutto questo passaggio. Però volevo aprire, diciamo, una piccola parentesi sulla questione marketing, perché sapendo l'efficacia del marketing che Apple, ma anche che ne so Coca-Cola hanno dimostrato, sparo a caso, bisogna saperlo fare, perché tutti sanno che se faccio una pubblicità clamorosa il mio prodotto probabilmente venderà, cioè Apple è diventato così perché faceva pubblicità clamorose, se vogliamo, non solo certo devi avere prodotto, anche un certo prodotto, perché ok, cioè non è che, cioè, se vendo lo zucchero probabilmente il tipo che lo vuole comprare compra quello in offerta e non il mio, cioè qualsiasi pubblicità, però con prodotti diciamo un po' più costosi in cui rifletto prima di comprare, mi guardo in giro eccetera, la pubblicità è chiaramente fondamentale e bisogna saperla fare, perché puoi investire tutti i soldi che vuoi, ma se non la sai fare il tuo prodotto non vende, cioè tutti sanno che si può fare, però perché nessuno lo fa? Perché probabilmente non riescono a raggiungere questo livello, non esatto. È semplice.
Secondo me loro hanno una linea, diciamo, di direzione per quanto riguarda la gestione marketing molto chiara a livello di quello che vogliono fare, e hanno tanti creativi, tanti, perché se no non riesce a stare dietro a così tanto, che può essere che magari loro, come dire, commissionino magari anche a esterni di provare a realizzare un certo concept di pubblicità, ad esempio, o anche proprio il packaging, il sito, sono mille cose che possono fare la componente marketing, e poi passano attraverso questo quality check che fa, non so, l'effetto bacchetta magica, dove lo rendono Apple, tra virgolette. Potrebbe anche essere che sia così, non lo so sinceramente.
Di certo c'è l'impronta, cioè quando vedi una pubblicità che inizia in un certo modo, inizia a Apple, forse
è,
questa
Apple, o Apple adesso giusta. Anche sembra tipo, non so se è il filtro delle immagini a volte, cioè non so,
diciamo che
è Apple,
è molto, è molto crispy secondo me l'immagine, tra virgolette, per renderla con un termine un po', diciamo, come si dice, sinestetica. Però l'idea è vedere tutto molto vivido, molto forte,
esatto.
Gente che sorride, non vedi mai colori smunti, cose di questo tipo, perché è giusto, cioè in una pubblicità difficilmente fai vedere qualcosa di molto, tra virgolette, triste, in qualcosa che comunque dovresti acquistare alla fine, dovrebbe farti felice. E a tal proposito c'è probabilmente un'altra cosa molto, molto interessante per quanto riguarda Apple, che è legata, potremmo dire, alla cultura dell'hype, non lo so, probabilmente anche quello secondo me ha cresciuto il brand di Apple, cioè il cercare di metterti un'aspettativa molto forte. Credo che sia stata una delle prime aziende a realizzare quelle conferenze così importanti, così in pompa magna, quindi i keynote, appunto, dove ti fanno vedere, dove letteralmente magari non esce subito, oppure alcune cose effettivamente uscivano molto presto, però far sì che anche la presentazione del prodotto come evento ufficiale fosse una cosa, come un evento serale, diciamo, non so come dire,
una cosa gala da vedere.
Sì, la prima al cinema. Esatto, uno show. Anche questo fa parte, cioè, alla fine marketing di Apple, credo che, insomma, giù il cappello, difficilmente
non ne conosco,
si può dire il
contrario. Dei migliori.
Tra l'altro che è un potere che usano, come la vi lascio te dopo la parola, è quello di, no, perché sei tu l'esperto in questo, è quello di, tramite anche il marketing, magari far passare un errore come una scelta, che era il famoso degli switch a farfalla delle tastiere, che quando sono tornati sui loro passi in realtà no, ci abbiamo scelto perché così è meglio, fa niente se siamo stati noi a cambiare.
Esatto.
Poi lì, non so, per raccontarla meglio tu questa storia, no,
hai il discorso che loro hanno sempre avuto questa, diciamo, ossessione all'inizio per questa tipologia di switch, che secondo loro erano molto...
Lo switch sarebbe il meccanismo sotto il tasto, perché...
E sarebbe praticamente l'idea di proporre, secondo me, un brevetto diverso rispetto a quello che era lo standard classico, quindi questo switch a farfalla, che fondamentalmente è uno switch a forbice tagliato a metà, fondamentalmente, quindi è in metà del meccanismo, quindi è una corsa molto più breve. Il problema qual è? Che oltre ad avere un feedback molto particolare, quindi o lo ami o lo odi, lo odio personalmente, c'è gente che invece lo adora, lo adorava, perché era molto veloce, su cui scrive, appunto, ti garantiva un'incredibile velocità di scrittura, però allo stesso tempo avevano dei problemi di manifattura perché si rompevano tante volte. E quindi loro sono retrocessi, tra virgolette, e l'hanno fatto passare come un abbiamo ascoltato la community. Cioè, quindi laddove un prodotto che aveva delle problematiche si vedevano, sono riusciti anche da questo punto di vista a farlo passare come un, non so, siamo buoni, vi ascoltiamo, miglioriamo con voi.
Vabbè, magari era, cioè, loro è stato un semplice try, cioè,
no,
voglio dire.
Ma ti dico, però, farne campagna pubblicità e dire i nostri switch a farfalla, cioè, come dire, non so, c'è una differenza tra dire noi abbiamo questo prodotto e il noi abbiamo il prodotto, come dire, cioè, i nostri switch sono migliori perché sono migliori, così.
Poi ti accorgi che non lo sono, allora dice no, ma abbiamo ascoltato, quindi siamo migliorati ancora di più, in realtà sei tornato indietro.
Diciamo, è la fallibilità di un'azienda che esiste normalmente, solo che loro hanno anche questa forza di riuscire a farti percepire questo come un miglioramento, nonostante, come ha detto Nicola, magari siano ritornati indietro, non abbiano magari migliorato.
Ma hanno trasformato il tornare indietro in un'ulteriore innovazione, che di fatto non è un'innovazione, però l'hanno venduta come se fosse una nuova innovazione.
Ma a proposito di innovazioni imperdibili, ma le rotelle?
Vabbè, qua partiamo nel capitolo prezzi, che ok, abbiamo detto solo cose più o meno positive di Apple, però diciamo che sicuramente i loro grandi investimenti in marketing le pagano le tasche dei clienti, sicuramente. E l'esempio proprio massimo sono queste fantastiche rotelle per il Mac, quello fisso a forma di grattugia, quindi un computer fisso, piccolino, compatto, ma un computer fisso, a cui uno può comprare delle rotelle, tipo quella del carro per fare la spesa. Il motivo, non lo so, è muovere il computer sulla scrivania, probabilmente.
Un trolley.
Esatto, non troppo trolley perché c'hai i cavi. E voi direte, quanto costano 4 rotelline per un computer? 800 euro. Cioè costano probabilmente meno di 4 ruote di un appunto.
Confermo, meno di 4 ruote. 4 ruote, 4 stagioni costano 300 euro.
Le gomme.
Gomme pneumatici, non so quanto sono.
Un cerchione.
Vabbè, dipende come lo prendi. Ma comunque effettivamente è impattante come cosa. E credo che sia anche parte dell'effetto psicologico di Apple. Perché se costasse poco non la vorresti, perché ti dà quell'idea di cheap. Quindi...
sono come, non so, le borse di Louis Vuitton che costano 2000 euro, perché se non costasse 2000 euro ce l'avrebbero tutti, e quindi i ricchi che vogliono la borsa esclusiva, la vogliono solo loro, non la prenderebbero.
Ma se io vado sulla spiaggia a Riccione ce l'ho la borsa di Louis Vuitton, me la vendono. No, fare degli scherzi, però
lì crei esclusivo, come Rolex. Se Rolex è esclusivo perché se ce l'ho ho 10.000 euro da spendere per un orologio, è lo stesso significato.
È uno status symbol, è una rappresentazione della tua capacità economica. E le rotelle sono molto divertenti perché effettivamente tu dici cosa avranno di tecnologico delle rotelle, ed effettivamente magari, non so, sistemi di
scorrere in ceramica,
esatto,
so,
cuscinetti
però.
In ceramica, sistemi di slittamento eccezionale, attrito nullo, non lo so, antifisica. E anche quello lì fa sorridere. Altre cose, sempre sulla falsa riga, sono ad esempio lo stand del monitor dell'XDR, che è un monitor che è per professionisti, diciamo, è un monitor da povero per professionista, perché i monitor veramente seri costano dell'ordine delle decine di migliaia di euro. Quello lì è un entry level, diciamo, che offre delle caratteristiche molto interessanti. Però il problema qual è? Che loro ti vendono il pannello e non ti vendono lo stand, fondamentalmente. E insomma,
lo stand, il pannello costa, per dare delle cifre?
Secondo me siamo nell'ordine dei 5-6.000 euro.
Che è in linea con gli altri pannelli entry level.
Faccio un check.
Di altre marche, giusto?
No, di entry level su quel livello qualitativo, secondo me c'è quello che vi dicevo della Asus, che è il PA32 UCG, che è sui 4.900.
Quindi non siamo troppo distanti. Vabbè, c'è il classico un po' di più perché è Apple. Però gli altri che costano più o meno uguali, hai lo stand. Apple lo stand lo paghi.
Sì, paghi 1000 euro credo, più o meno circa.
Quindi praticamente 1000 euro in più. E senza stand non ne fai niente, perché o lo tieni in mano il monitor.
No, vabbè, c'è l'attacco VESA. Il problema qual è? Che un monitor del genere, comunque metterlo dentro la confezione, un pezzo di metallo. Poi loro ti dicono, ma lo stand ha questo movimento. Poi lo guardi, effettivamente il movimento in sé è ingegnerizzato da Dio. Però ha dei problemi quel movimento lì, perché ti limita certe tipologie di movimento, tipo quello sull'asse, diciamo, come dire, da destra a sinistra, ok? È abbastanza limitato come cosa problematica.
Quanto che avevi detto?
Ho detto 900, 1000?
Sì, no, allora ti dico il display. Il display è 5,6K, ma se lo vuoi con vetro nano texture,
sì.
6,6K.
6,6K. Mentre... ma 6,6K sono i pixel o...?
No, sono 6 pixel. E il Pro Stand, se lo vuoi, puoi anche selezionare no grazie, è 1,1K.
Madonna.
L'adattatore VESA, che per forza ti serve se poi compri su Amazon il tuo qualcosa, è 0,2K.
Cioè 200 euro per l'aggancino fatto a forma di farfalla, rendiamoci conto. No, in realtà no, ha un sistema di aggancio anche quello lì figo.
Dice, ma costa 5.000 euro il monitor. Sì, però devi spendere 1.000 per il stand. Però il primo impatto, il prezzo è, tra virgolette, più basso.
Sì, vabbè, ma in generale comunque quel prodotto lì secondo me è un prodotto molto furbo per la gente che sa di volerlo comprare. Quindi il monitor non lo diciamo vado a colpire, perché è un bel prodotto. Sì. L'unico difetto ovviamente è che è relegato al mondo Apple per certe funzionalità, quindi se lo vuoi usare con un PC è molto limitante. E per quello l'Asus si è inserito secondo me e potrebbe ritagliarsi un buon mercato. Però il problema è che appunto sono queste contraddizioni che fanno un po' sorridere. E non lo so ragazzi, voi lo comprereste lo stand?
Uno stand con le rotelle?
No, io non dico il monitor, dico lo stand, cioè da avere lì appoggiato sulla scrivania come elemento di design, come non so,
lo stand con le rotelle, cioè comprare anche le rotelle e l'attacco con l'attack, perché non saranno gli attacchi giusti. Uso uno stand con le rotelle
come monitor storico, non so, di un evento.
Se me lo regali mentre io accetto tutto, sai, però
ovviamente
direi che non so se si è detto tutto. Sto pensando
se ci sia qualcosa da aggiungere riguardo magari a quelle che potrebbero essere.
Forse una cosa si può dire riguardo sempre la creazione del mito Apple, che all'inizio cioè magari con gli smartphone così, cioè con i computer non lo so perché sono abbastanza vecchio per ricordarmi l'inizio dei Mac, quindi non so dirti. Però per quanto riguarda la questione smartphone, beccando di fatto inventato lo smartphone, che soprattutto all'inizio non c'erano reali alternative a Apple in quella fetta di mercato. Cioè durante i primi iPhone, i non iPhone non erano neanche vicini a livello dell'iPhone. E quindi un po' stato anche quello gli ha contribuito a creare il simbolo di, insomma, lo status, perché tu avevi l'iPhone, avevi uno smartphone vero, figo, che faceva un sacco di cose, oppure avevi un altro telefono che provava a copiarlo senza riuscirci al 100%.
Esatto, l'abbiamo già detto in un'altra carota, appunto, è l'introduzione del touch, che effettivamente secondo me ha rivoluzionato proprio l'interazione col dispositivo e ha reso quello estremamente diverso da quello che c'era prima, e quindi ha fatto proprio una linea di demarcazione tra passato, che era veramente vetusto una volta superata la linea, e il futuro, che alla fine lì era Apple. E a proposito, un'altra cosa interessante potrebbe essere quella di vedere un attimino se avete, non so, qualche sogno legato ad Apple per il futuro, futuri prodotti. Cosa vorreste, una, non so,
delle cuffie
delle cuffie no, economiche, diciamo low budget, non direi AirPod Max,
direi. Ah, no. È vero, cos'è che parlo di cuffie, qual è il commento che avevi fatto prima riguardo alle Beats?
Ha detto che le Beats inizialmente erano viste come le cuffie tamarrissime. Inizialmente probabilmente erano viste come le cuffie cool, perché ce l'avevano tutti i personaggi un po' pop, ok? Dove si sentiva bene la musica. Poi se eri un audiofilo ovviamente sapevi che si sentiva, diciamo, discretamente male per quello che era lo standard, in modo tamar potremmo dire, quindi molto pompato a livello di bassi. Signor Ronda qua può confermare. E invece adesso le hanno rivalutate, perché ovviamente Beats è sotto Apple a livello di brand, e quindi loro hanno prodotto le loro cuffie, queste AirPod Max, non vorrei sbagliare il nome ma credo sia giusto,
disponibili per soli 690 euro.
Esatto, una modica cifra, che hanno fatto passare le Beats come le cuffie entry level dei poracci tamarri, cioè veramente una cosa tristissima. E probabilmente, non so, avranno il loro valore, però onestamente mi sembra una cifra un po' esagerata per una cuffia che comunque non credo sia molto non ho sentito notizie riguardo al wow, la nuova cuffia, perché le cuffie quelle per audiofili costano molto di più.
Sì,
però...
e poi non sono Bluetooth, hanno il cavo, non hanno il microfono, magari. Cioè sono,
vabbè, lì
sono
poi dipende dalla tipologia di ascolto che vuoi fare. Credo che ci sia chi vuole veramente fedeltà totale. Anche se con i Bluetooth, adesso non so se siamo al 5.0, comunque permette passaggio di file abbastanza. Cioè, una volta c'era proprio il problema che non potevi trasferire certa roba.
C'è poco delay e poche perdite di informazioni.
Invece adesso puoi fare anche magari con dei file importanti come i FLAC per file audio. E niente, quindi è così.
Morale
di Other Steve, come diceva quello là, giusto? Questa è credo che sia la rappresentazione perfetta di quello che è Apple. Tu hai Steve Jobs, che è l'Apple come figura eccetera eccetera, che però è fondamentalmente l'ambito creativo, l'ambito marketing, che è rimasto. Qualsiasi persona gli fai vedere quel poraccio di Steve Wozniak, spero di averlo pronunciato bene, non sa neanche chi è.
No, diciamo che essere l'altro Steve, non è famoso, ma ha i soldi dell'altro.
Certo.
Steve famoso.
Lui. Quindi, è the other Steve, cioè tu dici veramente è lui l'altro.
Se non cercava la fama, ha avuto soldi senza fama, che era un po' perfetto.
Eh sì, se mi dovessi chiedere cosa vorresti fare da grande.
Vabbè, avrà un 2-3% almeno di Apple, che vuol dire tanti soldi.
Esatto, ti accontenteresti di essere the other Steve? Sì.
Non lo so, può essere.
E potresti stare nel tuo studio milionario a fare musica, tranquillo, in pensione praticamente, perché non credo abbia più un ruolo attivo in azienda ormai.
Sì, ma se non sbaglio si era tipo dato ad altri progetti esterni, credo che faccia...
Vero, era coinvolto tipo... in un progetto nuovo.
Ci sta come cosa.
Di roba green, energia verde, tipo.
Può essere. Ma questa è la chiusura giusta per la carota. Di Other Steve.
C'è una chiusura giusta? È una domanda. Per Andrea Menta, ma se io ad Andrea Menta dovessi chiedere, ma tu il Mac come lo vorresti? Qual è il tuo Mac dei sogni?
Nel Mac che vorrei, nel mio pasqualone.
Il tuo Mac che vorrei.
Allora, è complicato perché effettivamente...